Andiamo a parlare con l'avvocato Perazza di Milano, ancora una volta, della questione dei prigionieri di Siano, scusatemi, Sisi e D'Avanzo. Ne avevamo parlato, se vi ricordate, un po' di mesi fa, anche sull'onda della canea mediatica che aveva fatto seguito a un loro documento, tra l'altro, che era già uscito da qualche tempo, ma che era stato opportunatamente ritirato fuori in un momento particolare. Era settembre dell'anno scorso, in cui, insomma, da ormai un mesetto, dall'agosto, andava in scena un attacco al movimento No TAV in particolare, che andava in qualche modo anche a preparare quelli che sono stati poi gli arresti di dicembre, con l'accusa di terrorismo. Avevamo letto integralmente il documento di D'Avanzo e Sisi, sia perché era necessario, insomma, andarlo a contestualizzare per restituire un'informazione integrale agli ascoltatori e alle ascoltatrici che invece sui giornali non avevano potuto vedere altro che gli stralci decontestualizzati e presi per fare poi un discorso come quello che è stato fatto, di strumentalizzazione delle parole di questi due prigionieri. Beh, a questa canea mediatica sono seguite delle conseguenze che vedono l'applicazione della censura sulla corrispondenza di Sisi e D'Avanzo praticamente ormai dal mese di settembre, insomma, poco dopo queste polemiche, un provvedimento di blocco sequestro, cioè tutta una serie di corrispondenza, soprattutto relativa al dibattito politico, non viene assolutamente consegnata, così come non viene consegnata nessuna documentazione in lingua non italiana. E questa condizione di censura, appunto, va avanti ormai da settembre, siamo arrivati a febbraio 2014, e su quanto sta succedendo, Sisi e D'Avanzo dal carcere di Siano hanno cercato di far arrivare di nuovo fuori la loro voce per andare, insomma, a raccontare sia questo attacco nei loro confronti, ma anche, insomma, per fare una riflessione su quello che è stato fatto, sulle loro parole, sui loro contributi, da tutti quei giornalisti, quei pennivendoli, come scrivono Sisi e D'Avanzo, che hanno manipolato, falsificato, aizzato e criminalizzato le loro parole, e comunque in generale tutto quello che stava accadendo in Italia intorno al movimento No TAV. Allora cercano di fare anche delle riflessioni, cercano di spiegare questa costante opera di intimidazione e attacco rispetto al movimento, e si addentrano in questo scrivendo: sappiamo da tante esperienze che la fabbricazione dell'opinione pubblica è fondamentale per coprire ed avallare una campagna repressiva. È campagna che mira a colpire quanti collocano la propria azione di resistenza in una più generale critica sociale per una prospettiva di trasformazione. Con le sue pratiche terrorizzanti, lo Stato vorrebbe rinchiudere il conflitto sociale entro precisi confini. Confini che, in questa fase di crisi e di involuzione autoritaria, si vanno sempre restringendo. Beh, poco prima parlavamo di confini per quanto riguarda i flussi migratori, di fatto li ritroviamo questi confini anche all'interno dei nostri confini, per l'appunto, all'interno dell'Italia, applicati però in questo caso ai movimenti. Più avanti scrivono ancora rispetto al provvedimento di censura a cui sono sottoposti. Il fatto che, insomma, evidentemente il loro apporto, la loro riflessione, i loro approfondimenti, in qualche modo andavano proprio, a toccare nel vivo le questioni, lo ricorderete, si parlava proprio di come affrontare la repressione in rapporto allo sviluppo delle lotte, tema più che mai attuale per i movimenti, insomma vanno poi a restituire quello che secondo loro è stata la ragione dello scandalo, cioè l'evocare anche soltanto tali orizzonti da parte di militanti che rappresentano una tendenza alla lotta rivoluzionaria. L'incubo del potere, si sa, è che dal semplice livello della resistenza, dei no, dell'opposizione a tutte le sue infamie, si passa a un livello di determinazione rivoluzionaria, e in questo senso deve essere inserito sia appunto la canea mediatica che ha seguito il loro contributo, sia l'accanimento repressivo e di isolamento, di censura che viene applicato ora nei loro confronti. Allora, questa era un po' un'introduzione piuttosto corposa a cui sicuramente tu avrai molto da aggiungere, perché insomma il discorso va allargato. Qua stiamo parlando più banalmente, scusatemi se uso questa parola, più banalmente tra virgolette, della libertà di espressione, di partecipazione ai pensieri e ai movimenti collettivi da parte di chiunque. Credo che con te di questo parleremo.
Sì, dico, questa questione coinvolge sicuramente anche degli aspetti di principi fondamentali del nostro ordinamento, come l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Evidentemente questo è un diritto che non può essere costretto o all'interno di steccati a prioristici, per cui un certo tipo di pensiero può essere diffuso, un altro tipo di pensiero non può essere diffuso. Il limite sta nella commissione o meno di eventuali reati all'interno della diffusione del pensiero. Sono i reati cosiddetti di opinione che ci sono ancora, i vari reati di istigazione, apologia, che però devono avere dei requisiti ben corposi perché sussistono, devono avere la possibilità di determinare altri a fare determinati reati specifici. Ma certo la prospettazione o la teorizzazione della necessità del adeguare le azioni di lotta ad una fase in cui bisogna procedere in avanti e che la prospettiva deve essere quella della rivoluzione, questo è un pensiero politico, non contiene alcuna istigazione, alcuna apologia, e deve essere consentito il diffonderlo. E invece è proprio su questo che c'è l'accanimento giudiziario nel vietare, nel chiudere, nell'impedire questa circolazione delle idee. Noi dobbiamo avere presente che la legge sull'ordinamento penitenziario prevede la possibilità della censura, ma poi la censura, non il blocco della corrispondenza. Il blocco della corrispondenza è solo se ci sono degli estremi, appunto, di pericolo per la sicurezza dell'istituto o perché ci sono elementi rilevanti per delle indagini che vengono svolte o per ragioni di sicurezza. Ma in questo caso non c'è nulla del genere, c'è un blocco della corrispondenza sulla base del pensiero, con poi anche aspetti paradossali, che viene bloccata anche tutta la corrispondenza in lingua non italiana con il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha secondo me il coraggio grottesco di comunicare che per ovvie ragioni di opportunità, in considerazione della mole dei documenti, delle limitate risorse umane all'uopo impiegate e delle ulteriori incombenze gravanti su di esso, il nucleo investigativo centrale non può far fronte alle esigenze di traduzione. Quindi anche corrispondenza in lingua francese, ad esempio D'Avanzo ha vissuto molto in Francia, quindi ha legami amicali con tante persone, ecco, gli viene bloccata anche tutta questa corrispondenza in partenza e in arrivo, che sia in francese, che contiene saluti normalissimi come qualunque tipo di soggetto che abbia delle relazioni sociali svolge, ma poi viene bloccata anche la corrispondenza che ha un tipo di contenuto politico. Non so, io ho qui dei provvedimenti di blocco della corrispondenza, ad esempio, che sono attinenti a questioni politiche, ad esempio il plico indirizzato composto da due fogli di quotidiano, un quotidiano francese, che sì, però si chiama Partisan, il plico in arrivo contenente tre fogli del numero di ottobre 2013 del mensile anarchico intitolato Invece, viene bloccato, non viene consegnato. Poi c'è due fogli dattilo scritti in lingua inglese, datati ottobre, non si capisce che cosa si occupino, appunto perché non c'è la traduzione, quindi c'è il blocco per mancanza di traduzione. La Rivoluzione Internazionale, un picco mittente Louis Georges contenente il giornale in lingua francese, Rivoluzione Internazionale, viene bloccato. Poi una cartolina illustrata da Coquimbo, Cile, con scritto in lingua francese, viene trattenuta, non viene consegnata. E questo è, secondo me, lesivo di questi diritti. Però io so che D'Avanzo e Sisi non intendono fare un piagnisteo sulla situazione in cui loro si trovano, su questo essere fatti oggetto di questo particolare ulteriore restringimento di quei minimi spazi di libertà che ci possono essere nella condizione di detenzione. Allora interessa il discorso del rivendicare la loro internità al movimento di classe e la volontà di far riconoscere che all'interno del movimento di classe ci stanno pure le tendenze rivoluzionarie armate, e riconoscendo ovviamente le varie differenze di impostazione politica anche con chi non condivide tale posizione. Però loro pensano che sia utile, virgolette, no? Utile e corretto un metodo di approccio e confronto fra i diversi livelli della realtà di classe, e la loro ricerca si situa proprio lì, virgolette, come avanzare, cosa costruire, cosa distruggere, come far crescere una forza in tutti i sensi capace e adeguata ai propri obiettivi di liberazione sociale, come arrivare a riaprire e sviluppare un processo rivoluzionario. E questi sono proprio quei temi che dico che fanno parte del pensiero rivoluzionario storicamente sviluppato fino nei secoli, si può oramai dire, e che oggi non viene più tollerato, però, perché il pensiero deve essere il pensiero unico all'interno dello steccato che è imposto dai governanti. Esempio significativo il discorso che la loro individuazione dello steccato, che è quello del pacifismo, va tutto bene purché ci sia un muoversi all'interno di queste prospettive pacifiche. E loro notano questa frase che è, secondo me, puntuale, dice: è ora di finirla di farsi abbindolare col pacifismo, quando chi lo predica è un sistema criminale che esercita violenza tutti i giorni contro le classi oppresse e sfruttate e nel mondo. Qui è sufficiente allargare lo sguardo alla pretesa di una società pacifica, quando una società che al nostro interno distrugge lo Stato sociale, pensiamo solo ai più di 100.000 che si ritrovano senza lavoro e senza pensione, pensiamo ai tagli alla sanità, pensiamo alla riduzione delle pensioni, alla riduzione dei posti di lavoro, al precariato e così via, ma pensiamo poi alla violenza proiettata sull'esterno, pensiamo alla violenza delle guerre, cosa ci fanno i nostri bombardieri in Afghanistan, pensiamo al Mar Mediterraneo e alla fortezza Europa che vive con ai suoi margini un cimitero nelle acque profonde del Mediterraneo stesso, dove oramai migliaia e migliaia sono i morti che cercavano di sfuggire da situazioni di fame, di guerra, di disperazione. Ecco, tutto questo, veramente ipocrisia di una mentalità pacifista, È vero, è giusto che si possa dire, secondo me. Io penso che come loro difensore ho non solo il diritto, ma anche il dovere di tutelare questa loro libertà d'espressione. E questi loro documenti, sono quello sulla censura intitolato sulla nostra situazione, ma come dicevo, secondo me è secondario nel loro interesse, è giusto che venga diffuso come notizia, ma poi il centro della loro comunicazione è proprio quello del dire, caspita, noi vogliamo poter comunicare, vogliamo non indottrinare, propagandare, vogliamo confrontarci, perché noi facciamo parte del movimento di classe, noi abbiamo una storia, dice, nel, virgolette anche queste, nelle aree di movimento hanno da imbarazzarsi, da tenere i nostri interventi. Noi siamo interni al movimento di classe in quanto operai e militanti da circa 40 anni, essendoci investiti a fondo e fino alla militanza sul piano dell'organizzazione armata. Il fatto di riconoscere l'internità delle tendenze rivoluzionarie armate al movimento di classe, seppur nell'ovvia differenza e dialettica critica, fa parte del patrimonio storico e dell'identità, e qui è vero, fa parte della storia. La lotta di liberazione sociale ha spesso fatto ricorso all'uso della forza, non fosse altro che per resistere alla violenza del dominio e per conquistare i diritti più semplici. E qui veramente, ma qualunque studioso di storia, ma neanche laureato, uno studioso dei corsi di storia, che uno studente, non può che condividere questi aspetti. Non li condivide invece chi gestisce il potere, per il quale una sostenere tesi di questo genere è qualcosa che mina la sicurezza, che mina l'ordine pubblico, che è pericoloso e che quindi va tarpato, represso, chiuso, circoscritto.
Eh sì, per ricollegarci anche all'approfondimento precedente, così come viene limitata fortemente la circolazione libera dei corpi, vediamo insomma pericolosamente avanzare anche l'impedimento della libera circolazione dei pensieri, insomma di questo davvero bisogna preoccuparsi, perché insomma sono i...
È il nuovo modello di Stato che si va prefigurando oramai da anni abbiamo un nuovo modello di Stato in cui la democrazia è qualcosa di vuoto, di inesistente, perché proprio come meccanismo, ma lo si vede da tante cose, dalla costruzione di un'Europa che non ha nulla di democratico, in cui il potere esecutivo è gestito da funzionari o da membri dei vari esecutivi nazionali e i parlamenti nazionali sono subordinati a questi esecutivi, per cui i miti della sovranità che appartiene al popolo, il popolo che esercita la sovranità, sono ancora scritti, rivendicati, si riempiono la bocca i governanti
raccontati
con queste parole, ma non esistono più.
Anche perché non avendo argomentazioni sul piano culturale e politico da portare, non trovano di meglio che appunto cercare di oscurare qualsiasi altro punto di vista, tenerlo il più nascosto possibile, in modo che non possa contagiare in alcun senso o comunque non debba neanche essere parte delle riflessioni. Ma senti, per tornare sul discorso della censura, tra l'altro questo è un meccanismo che vediamo applicato in generale, non solo ahimè a Sisi ed Avanzo, ma spesso e volentieri nei confronti di svariati prigionieri politici, in particolare lo vediamo anche nel carcere di Ferrara nei confronti dei compagni condannati per Adinolfi, per esempio, in cui la censura viene poi utilizzata con la stessa modalità che vediamo nel carcere di Siano, cioè col trattenimento delle varie lettere, delle varie comunicazioni, siano appunto di carattere politico, siano anche solo di carattere personale. Di fatto si cerca di chiudere questi soggetti all'interno di qualche buco profondo e buttare via le chiavi.
Certo, e questo, e poi i rimedi sono tutti dei pannicelli caldi, perché contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone la censura è possibile un reclamo al tribunale di sorveglianza, e poi un ricorso in Cassazione, ma sono tempi strettissimi e quindi non si possono articolare ampi motivi di ricorso, e poi c'è sostanzialmente una totale allineamento su questa esigenza di pretesa sicurezza, di volontà di chiusura su un pensiero diverso. Io non so, mi è capitato un paio di occasioni di andare poi alla Corte di Strasburgo e lì di vedere condannata l'Italia proprio per questo mantenimento a oltranza della censura, fra l'altro su ogni tipo di corrispondenza, anche su quella con gli avvocati e così via. Solo che la Corte di Strasburgo, che condanna l'Italia per la poca celerità dei processi, è a sua volta estremamente lenta, quindi questi provvedimenti di Strasburgo di condanna dell'Italia arrivano dopo 3-4 anni dal deposito, dalla presentazione del ricorso in cui ci si lamenta di queste cose. E poi questo, ad esempio, questo specifico entrare in un scontro giudiziario, diciamo così, con chi sottopone la censura, con chi dispone la censura, ritornando a Sisi e ad Avanzo, direi che loro l'hanno esaminato, ma l'hanno poi scartato proprio per evitare questo aspetto e per andare alla sostanza. Dice, loro dicono che fanno appello alla circolazione dei nostri testi e degli altri provenienti dalla resistenza in carcere come unica risposta adeguata alle misure repressive, sia perché non crediamo nel contenzioso legale con lor signori, e sia perché è salutare per il movimento comprendere nel proprio dibattito anche quelle posizioni che oggi possono sembrare lontane e di difficile concretizzazione, ma che sono il portato e portatrice a loro volta delle fasi alte dello scontro di classe, e fasi in cui la prospettiva della trasformazione radicale era e di nuovo può diventare realtà. Questa ovviamente è la loro opinione, e non è detto che abbiano poi ragione nel rifiutare questo strumento, potrebbe anche essere invece lo strumento del ricorso un modo di abbinarlo alla lotta, abbinarlo alla diffusione degli scritti e così via, anche se condivido che gli spazi sono estremamente stretti e è difficile che si allarghino.
Bene, ti ringraziamo, purtroppo siamo stati un po' lunghi, il tempo a nostra disposizione è andato esaurendosi.
Io ringrazio te.
Possiamo contribuire sicuramente, questo lo diciamo anche per gli ascoltatori e ascoltatrici, il consueto podcast dell'intervento di quest'oggi su questo argomento sarà corredato proprio dai documenti di Sisi e D'Avanzo, e cerchiamo così di contribuire in qualche modo a rompere questo isolamento nei loro confronti e a far circolare.
È la cosa migliore per documentarsi.
Ti ringraziamo ancora,
grazie,
a presto.
A te, arrivederci.
Ciao, buona giornata.